Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana.
Corre un uomo da marciapiede, stanco di Dio e dell'amore.
C'è qualcosa che non va per essere seduti qui, per dirsi almeno e dire almeno le cose inutili, che ti sembra vero solo se doveva andare poi così, che vuoi dare tutto e resti lì. Ed io ci credevo, ed io ci credevo, sì. Ci vuole soltanto una vita per essere un attimo. Perché ci credevi, perché ci credevi, sì. Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti dentro te? Che tanto non lo sai, tanto non lo vuoi. Quello che cerchi tu da me. Che cosa vuoi per me? Che cosa vuoi per me? Poi finisce qui, puoi fare a meno di fare almeno le cose facili. Se è vero poi più vero è, se va bene, va bene così. E fragile, fragile, resti lì. E io ci credevo, sì. Ci vuole soltanto una vita per essere un attimo. E tu ci credevi, ci credevi, sì. Ti aspetti tutta una vita per essere un attimo. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti dentro te? Che tanto non lo sai, tanto non lo vuoi. Quello che cerchi tu da me. Che cosa vuoi per me? Cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Cosa ti aspetti tu da me? Che tanto non lo sai, tanto non lo vuoi. Quello che cerchi tu da me. Che cosa vuoi per me? Che cosa vuoi per te?
Ciao a tutti, buonasera, benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio da Amsterdam e in studio con voi oggi Silvia Terribili. E oggi avremo un programma di informazione e di musica italiana. E vi faccio ascoltare delle canzoni che probabilmente non ascolterete sicuramente in Olanda, in nessun altro canale olandese, forse in Italia sì, chissà, speriamo, ma in ogni caso in Olanda no. Il tema di oggi è l'economia, in particolare parliamo del debito. Sappiamo tutti che in questo momento si stanno svolgendo molti dibattiti in seno all'Eurogruppo questo organo praticamente informale, che poi dopo da questo organo informale escono fuori delle decisioni formalissime. E l'Europa e l'Eurozona, insomma, ha un po' di problemi, perché assistiamo a questa catastrofe che è stata l'emergenza corona un po' in tutta Europa. Come si fa a uscirne fuori? Alcuni paesi escono più facilmente, altri meno. L'Italia ha dei grossi problemi, ma ha dei grossi problemi soprattutto perché si insiste nel cercare una soluzione nella allacciare nuovi debiti, stringere nuovi debiti, che siano con il meccanismo europeo di stabilità, che siano con i vari fondi, BEI, SURE, con il Recovery Fund, con la Next Generation EU. Sono tutti fondi che danno dei prestiti, e l'Italia, visto che è in debito, non deve prendere nuovi prestiti. Ma quale potrebbe essere una soluzione? Più tardi vi leggo una proposta che nasce da un gruppo di economisti, ma anche di giornalisti o giuristi, e che è proprio una possibilità per trovare una soluzione al problema, ecco, di rilanciare l'economia italiana, di rilanciarla però senza indebitarsi nuovamente, perché il debito è comunque sbagliato sempre, perché ci sono degli interessi, ci sono delle condizionalità, e invece bisogna trovare altre soluzioni. Vi ho fatto ascoltare in esordio Loredana Bertè in Cosa ti aspetti da me, sempre graffiante, sempre cattiva questa Loredana Bertè, con la sua voce veramente che sembra carta vetra quasi, però bella, direi bella da ascoltare. E adesso ci ascoltiamo invece qualcosa di più gradevole, Raffaele Gualazzi, e il brano si intitola Carioca.
È un apostrofo che mi hai lasciato. Non ci sei più e sono in un angolo tirando il fiato. Io che con te ho sorriso e pianto fino a non vedere. La nostra storia è stata un salto, io non so cadere. Vedo nel buio luci di un locale a due passi da me. Nel fumo una voce mi sospira, dai balla con me, occhi scuri e pelle carioca. Carioca. Ma chi l'avrebbe detto? Sento solo la musica. Forse sei il diavolo, ma sembri magica. Quanto tempo ho perso? La vita quasi mi supera. Resto qui adesso che si spegne la città. Bastava un sogno carioca. Puoi cancellare ogni momento in una volta sola. Meglio spazzati via dal vento che ogni tua parola. Ora vedo nel buio il tuo viso a due passi da me. Non hai scuse per tenermi lontano da te. Occhi scuri e pelle carioca. Carioca.
Che io sia maledetto. Dai, non fare la stupida. Fammi un sorriso, che la noce se ne va.
Ma chi l'avrebbe detto? Sento solo la musica. Forse sei il diavolo, ma sembri magica. Quanto tempo perso? La vita quasi mi supera. Resto qui adesso che si spegne la città. Bastava un sogno carioca. Non me ne importa di quel che pensi, non me ne importa di quel che senti. Non mi ricordo neanche chi sei tu. Voglio sorridere dei miei sbagli, voglio rivivere sogni immensi, voglio una vita che non finisce più.
sento solo la musica. Non mi ricordo di carioca, sei tu, carioca. Ma chi l'avrebbe detto? Sbaglio, sento solo la musica.
Carioca.
E questo era Rafael Gualazzi in Carioca. E veniamo al tema di oggi, quindi dicevamo l'economia, in particolare la nazionalizzazione del debito. Questa è la proposta di un gruppo di economisti capeggiati da Guido Grossi, da Alberto Michalizzi, e sono degli economisti che parlano appunto di una possibilità per l'Italia. Vediamo che in questo momento i più grandi paesi d'Europa, come la Francia e la Germania, immettono cifre enormi nella loro economia. E questo perché? Perché bisogna uscire fuori da questa terribile crisi, da questa catastrofe che sono stati i lockdown per le economie di tutta l'Europa, di tutto il mondo, ma in particolare se guardiamo all'Europa. Quali possono essere le soluzioni? Quindi quelle che attuano Francia e Germania, quindi immettere enormi cifre di miliardi nell'economia per farla ripartire. Tra l'altro la Germania ha abbassato di 3 punti l'IVA. E quindi questo mostro un po' che è l'IVA, no? Perché grava per 21-22%, si tratta di percentuali altissime su fatturati non estremamente alti, si tratta di tanti punti, è importante. La Germania abbassa l'IVA, perché non lo fanno anche altri paesi, perché non possono farlo. Da poco è stato lanciato il cosiddetto piano Colao. Colao è un... Sì, è il capo dell'amministrazione, il direttore amministrativo di compagnie internazionali come la Vodafone, e Colau ha lanciato questo piano, ma questo è un piano naturalmente interessante per le multinazionali o per l'alta finanza, ma un piano disastroso per l'Italia. In questo piano si parla di privatizzazioni di tutti i servizi, si parla di svendita dei gioielli di famiglia, come sono le società nazionali o con componente nazionale come Eni, Finmeccanica. Insomma, immaginiamo, ecco, che in Olanda qualcuno proponesse di svendere la KLM. Insomma, non credo che nessuno sarebbe d'accordo. Addirittura si parla di vendere le riserve auree della Banca d'Italia, che sono delle riserve molto cospicue, costruite e create in periodi in cui non esisteva l'ultrafinanza, la turbofinanza capitalistica, ma esistevano altri concetti. Il capitalismo aveva ancora un volto umano, quindi era possibile per gli stati poter far fruttare quelli che erano gli avanzi e anche le bilance dei pagamenti positive delle vendite all'estero. Non solo, ma si pensa quindi a una patrimoniale pubblica con svendita dei beni immobili e poi una patrimoniale privata che poi andrebbe a cadere non tanto sui ricchi, perché i ricchi evadono le tasse oppure vanno nei paradisi fiscali come l'Olanda, il Lussemburgo, questo detto tra parentesi, ma vanno a cadere proprio su chi ha dei risparmi che non sono dei veri patrimoni, ma sono delle piccole riserve per esempio per la vecchiaia oppure per aiutare la famiglia dei giovani che non riescono a avere un lavoro fisso. Quello che sarebbe necessario, quindi, fare un'asta con titoli di debito pubblico. L'Italia lo sta facendo pochissimo, lo ha fatto a maggio, però limitando fortemente la possibilità di acquisto. Là dove c'era una domanda di titoli pubblici di 100 miliardi e più, l'Italia si è limitata a vendere 14 miliardi. Ma perché? Quando la domanda supera di molto l'offerta, di decine di volte, perché non si dà la possibilità ai risparmiatori italiani di comprare il debito pubblico italiano? Perché i risparmiatori? Perché i risparmiatori sono quelli che vogliono un investimento sicuro, che non sono interessati alle speculazioni, che sono interessati a mantenere il valore del denaro, altrimenti il conto in banca piano piano perde di valore. Sono persone che hanno da parte un trattamento di fine rapporto, hanno da parte delle somme relativamente piccole, non speculano, ma vogliono semplicemente mantenere il risparmio e avere un piccolissimo guadagno da questo. Quindi la soluzione non può essere mai quella di Colao, perché è una soluzione che danneggerebbe il 90% degli italiani, soprattutto ceto medio, ma anche le partite IVA, ma anche i precari, e per non parlare poi dei poveri poverissimi che non avrebbero nessun vantaggio. Quindi non aumentiamo le tasse, non creiamo delle patrimoniali. In questo momento stiamo assistendo anche a un conflitto tra UE e Banca Centrale Europea. Perché? Perché la Banca Centrale Europea dovrebbe avere questo ruolo di prestatore di ultima istanza, ma la sentenza della Corte Costituzionale di Karlsruhe vorrebbe impedirlo. Quindi c'è un conflitto in questo momento in atto. Quindi emettere titoli del debito, ma non venderli agli speculatori, agli investitori professionali cosiddetti, perché sono quelli che speculano, e quindi quel debito lì non porta nessuna ricchezza per l'economia italiana, mentre l'acquisto da parte dei cittadini del debito pubblico, dei titoli di Stato, potrebbe essere utile e ai risparmiatori, e poi si potrebbe in questo modo finanziare il debito. Debito che c'era, che c'era già al momento dell'ingresso nell'Eurozona, quindi è impossibile pensare che se quando l'Italia è entrata nell'Eurozona aveva il 120% di rapporto debito-PIL, come si può pensare che è possibile oggi, in un momento di crisi, ridurre questa percentuale, portarla al 60%? Parametri del 3%, del 60% sono assolutamente irrealistici, sono tarati su economie diverse, per esempio come quella tedesca o quella olandese, ma per l'Italia sono irrealistici. Quindi allentare la stretta della finanza, emettere titoli di Stato, farli comprare agevolandoli ai risparmiatori italiani, lasciare una quota marginale per gli investitori ufficiali. E questo perché? Perché questo può essere una possibilità di salvare la situazione italiana. Ricordiamo che l'Italia è in avanzo primario, lo ha da tanti anni. Questo significa che gli italiani pagano più tasse dei soldi che poi vedono utilizzati per spese pubbliche. E questo anche è una cosa abbastanza triste, perché le tasse dovrebbero essere utilizzate per gli ospedali, per l'ambiente, per le scuole, per tutte le politiche sociali pubbliche, o no? Poi naturalmente c'è tutto un discorso sulla questione dei derivati, ma ci porta troppo in là per questa volta. Quindi io direi di fermarci per ora qui. Vi faccio ascoltare, così tanto per spezzare un po' il clima più impegnativo, vi faccio ascoltare Freak Anthony, un grande, purtroppo scomparso da qualche anno. Freak Anthony ci presenta il brano assolutamente provocatorio e divertente Porto Dio, Freak Anthony degli Skiantos.
Più risalto
Questo era Freak Anthony. Freak Anthony nel brano Porto Dio. Quindi lui voleva andare a Sanremo e però gli hanno detto no, ma tu non funzioni, devi fare questo, devi fare quest'altro. Insomma, lui alla fine dice vabbè, devo portare una grande star, devo portare qualcuno perché io non porto abbastanza, non ho abbastanza glamour. E dice porto Dio, insomma, Dio andrà bene, no? Bellissimo. E sì, a questo punto direi di ascoltare invece un altro brano di Sanremo, di una che è andata a Sanremo e l'hanno presa, diversamente dal povero Freak Anthony, e Rita Pavone, il brano è Niente.
Niente, qui non succede proprio niente. E intanto il tempo passa e se ne va. Meglio cadere sopra un'isola, un reality che qualche stronzo voterà. Niente, adesso non ricordo niente. Fammi sentire che sapore ha. E la mia testa sul cuscino certe notti vuoi sapere quanto male fa. Male fa, male fa. Non succede proprio niente. Pensavo che ad ogni seme piantato corrispondesse un frutto. Dopo ogni fiato spezzato ricominciasse tutto. Che la parola di un uomo valesse oro. Invece trova un amico ma non toccargli il tesoro. Niente, non ci ho capito proprio niente. Ma anche l'orgoglio si rimargina. Picchia più forte non lo vedi che sta.
I love you.
E allora do il benvenuto al professor Adriano Mazzarella in linea, mi sente?
La sento benissimo, grazie.
Buongiorno, come va? Come va?
Tutto bene.
A Napoli? Che tempo fa a Napoli?
Adesso è leggermente nuvolo, però diciamo che siamo nel periodo del trapasso tra l'estate e la primavera, quindi molto instabile.
Ecco, allora
non è né primavera né estate, quindi siamo nel periodo che è difficile fare le previsioni.
Sì, sì. L'ultima volta che ci siamo sentiti eravamo nel pieno della, sì, della crisi da riscaldamento climatico.
Sì, sì.
Che cosa abbiamo visto in questi mesi di lockdown in cui gli aerei praticamente sono stati a terra, l'inquinamento...
Sì.
Che cosa avete visto?
Sì. Scaricare i dati di Mauna Loa, la stazione più che è in funzione dal 1958 relativamente alla registrazione della CO2, la famigerata anidride carbonica. Ebbene, che cosa ho visto? Mi sono scaricato proprio questi dati da gennaio per sicurezza, ho fatto anche il 12 da ottobre 2019 a tutt'oggi. Laddove ci dovrebbe, visto che non funzionano né gli aerei, le industrie hanno lavorato molto poco, il traffico automobilistico è venuto completamente meno, eccetera, mi aspettavo una riduzione della quantità di CO2 emessa. Ebbene, la quantità di CO2 mese per mese è aumentata nello stesso modo degli anni scorsi. Non c'è stata una diminuzione.
Ma questo è veramente un dato incredibile.
Incredibile. Poi mi sono rivolta a Monte Simon. Vuoi vedere che le Hawaii...
A cosa?
Monte Simon è una stazione.
A Monte Simon, sì. Sì.
Che si trova, dice, in Piemonte. E dal 1980 lavora e registra anche i dati di CO2. Ebbene, anche Monte Simon misura dati continuamente crescenti. Allora mi sono chiesto, ma scusa, non c'è nemmeno un mese che si riduce, nulla. Il mese di febbraio, se vuole gliele leggo, sono espressi in parte
sì,
per milioni.
Sì, sì,
allora,
sì, sì, ma li, ce li lega pure, sì. Sì, sì.
413, 414, 415, 416, 417 maggio. Sì. Una continuazione. Vado a vedere nel passato... Sempre con questo in più, diciamo, non un decimale in più, da 411, 13, 14, 15, 16, qui c'è stato questo aumento che è monotonico, diciamo, dicono i matematici, in quanto è costante.
Sì.
E allora che cosa può essere successo? Dici che la CO2 sarebbe dovuta diminuire? Io sono rimasto, diciamo, sorpreso di questo. Ebbene... Rimango sempre di quell'idea. Perché diciamo succede questo? Con l'attività solare, che è particolare in questo periodo di tempo, la temperatura del mare cresce. Crescendo la temperatura del mare, la legge di R, la solubilità dei gas all'interno del gas diminuisce. Quindi la CO2, che è l'ossigeno lo stesso che sta nel mare, invece di essere solubile va nell'atmosfera. Quindi la causa non è la CO2. La CO2 aumenta per altri fatti. Non so se
sì.
Mi sono spiegato.
Sì, 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 sì.
Questi sono dati innegabili.
Sì.
E nessuno ne parla. Tanto è vero, io con il mio collega ho detto aspettiamo un altro poco, facciamo un po', passiamo giugno e facciamo poi un lavoretto scientifico. Voglio capire qual è l'errore. Nemmeno un decimale che diminuisce, perlomeno potrebbe rimanere costante.
Sì.
Nulla, ogni mese aumenta di quel centesimo, in continuazione.
Sì, è strano che non se ne parli per niente.
È strano che non se ne parli. È molto strano, ma nessuno ne parla.
Sì.
Io ma com'è possibile? Può darsi che loro diranno no, ma ci vogliono 5-6 mesi, 10 mesi, questa è la risposta che generalmente danno al fine di ottenere una pausa della crescita. Ma a tutt'oggi non esiste, anzi è identica agli anni scorsi. Se lei vede, da settembre del 2018 fino a maggio 2019, la stessa cadenza, è un orologio.
Sì. Sì.
Ecco, questo mi premeva di dirle questo fatto qui.
Ma questa è una cosa veramente molto interessante.
Molto
quello che,
interessante.
Che stupisce è che a livello di meteorologi non se ne parli. Ne parlate nessuno. Tra di voi, tra colleghi?
Sì, ne parliamo. La gente ormai, poiché è diventata una religione, il fatto che la CO2 sta aumentando a causa della forsennata produzione dell'uomo, le persone, ho la sensazione, hanno timore di esporre questo concetto. A meno in Italia, io accendo la televisione, ma è una cosa incredibile. Tutti quanti ormai danno per scontato l'aumento, cioè il fatto che l'uomo sta distruggendo il pianeta. Non glielo voglio dire, ma anche Sua Santità, il Papa, dice le stesse cose, che distrugge la casa del Signore. Ma è possibile una cosa del genere? Ma mi rimango allibito, che purtroppo è un periodo che si vive con questa religione della CO2, quindi la gente un po' ha paura di dirle queste cose.
Sì, per quello che riguarda però le temperature, ecco, che cosa... Sì. Che cosa avete notato a livello
Abbiamo
di temperatura?
Notato che c'è ancora un aumento, un leggero aumento di temperatura. Nel 2019 è stato più caldo del 2018, ma di poco, di qualche decimo di grado. Io parlo a livello globale. Quindi c'è questo aumento di temperatura. Non c'è stata la pausa del 2005, 2006, 2007, allora quando c'è stata una pausa. Invece c'è un aumento leggerissimo, però che è costante.
Sì, ma negli ultimi mesi avete notato qualcosa? Ripeto,
no.
Febbraio,
no,
sono stati
mesi,
più
no,
freddi
no.
O come l'anno scorso?
Allora io in questo momento, ieri mi è arrivato un lavoro del professore Morner, uno svedese, casomai glielo posso passare dopo.
Sì, 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 mi interesserebbe molto, sì. Sì, se mi manda il link, sì, con molto piacere.
No, glielo leggo. Il lavoro, perché non lo sono scaricato, glielo passo.
Sì.
Ha avuto gli incomodi tutti, praticamente stiamo uscendo fuori dal caldo. E quindi andremo incontro al freddo, madonna, proprio in maniera, l'ha dimostrato in maniera, lui ha analizzato una lunga serie di dati particolari, praticamente ha visto come varia la corrente del Golfo, lui è un esperto di questo, e ha verificato delle variazioni che dimostrano in modo innegabile che ormai stiamo uscendo fuori dal caldo e stiamo imbroccando la strada del freddo.
Sì, sì.
Però questo diciamo, è un lavoro unico, nel senso che non se ne parla, perché tutti gli altri sono contrari. Gli altri cosa fanno? I modelli matematici.
Sì.
I modelli matematici, una volta impostati, il modello matematico è figlio di chi lo fa. Se io intendo aumentare la temperatura, io sono in grado di farla aumentare la temperatura, perché aggiungo dei parametri particolari che fanno sì che, pur rispettando le leggi della fisica, ci sia un aumento di temperatura. E quindi tutti i modelli danno questo aumento. Le previsioni che fanno adesso per il Covid, ma però sono tutte sballate, perché usano i modelli matematici. Chi in un certo modo avremo il ribaltone, chi aumenta di più, chi a settembre diminuisce, eccetera, la gente è confusa.
Insomma, sono i pronostici del Totocalcio.
Sì, sono i modelli matematici. Allora, i modelli non hanno poco a che fare con la fisica. Allora uno imposta il modello e per esempio hanno detto che quest'estate, questo io ce l'ho scritto tutto, ci sarà un'estate terribile.
Per il caldo? Per il caldo?
L'estate in Italia è un'estate unica. Di giugno stiamo.
Sarà un'estate terribile perché sarà molto caldo?
Molto caldo! Il mese di giugno è una bellezza, stiamo 5 gradi al di sotto della media mensile.
Sì, sì.
Può darsi che in seguito, non lo voglio dire, in seguito ci sarà l'aumento. Invece tutti gli indici climatici, per esempio la NAO, il Nord Atlantico Cile, c'è un indice che ti permette di verificare se andiamo incontro a un'estate, non lo danno questo concetto.
No.
E sarà un'estate calda, ma non esageratamente calda.
No.
Tutti,
no.
Ma tutti davano per scontato nel mese di gennaio un'estate terribile. Poi, accoppiato al fatto che noi dobbiamo stare sulla spiaggia con la benda, sarà ancora più terribile. Quindi, però fino adesso sono completamente smentite queste previsioni.
Sì, sì.
Almeno qui in Italia sta piovendo, più non tanto a Napoli, che si ferma nella regione Lazio, ma sta piovendo tanto di quella pioggia che fino a poco tempo fa si diceva che il fiume Po doveva scomparire. Si ricorda?
Sì, sì.
Adesso
sì.
Sta a 3 metri al di sopra,
quindi sì.
Praticamente ognuno dice le cose su, fa le previsioni. Una volta la natura, prima o poi, un giorno o l'altro, si ripiglia tutto quello che non ha dato prima. Quindi bisogna avere vedere la natura sotto una forma di equilibrio. E quindi diciamo alla fine si ripiglia, ritorna tutto quello che prima non c'era.
Sì. Noi abbiamo assistito qui in Olanda e questi mesi di lockdown sono stati anche questi molto più freddi del normale e la temperatura è stata e con cielo sempre sereno, però la temperatura ovviamente più fredda del normale.
Olanda avrà fatto molto freddo.
Non freddissimo, però comunque al di sotto,
molto
più bassa di quella dell'anno scorso. Sì, più bassa dell'anno scorso e si vedeva che le piante stavano molto meglio, cioè i fiori resistevano più a lungo, mentre l'anno scorso, praticamente maggio, sono stati mesi molto molto caldi, con il cielo quasi sempre coperto da un po' da questa lanugine che blocca.
Sì.
Sì, che bloccava sicuramente, e invece quest'anno abbiamo visto dei cieli bellissimi. Adesso purtroppo, sa cosa ci dicono, però vi dovete preparare a dire addio a questi bei cieli, perché ricominceranno a volare naturalmente gli aerei e ricominceranno a offuscare il cielo.
Il colore del cielo dipende appunto da questi corpuscoli, che si chiamano i nuclei di condensazione. Quando sono piccoli, allora abbiamo il cielo azzurro, ma quando incominciano a ingrossarsi con tutti i materiali di scala degli aerei soprattutto, il cielo assume l'aspetto lattiginoso dovuto al fatto che i raggi luminosi non subiscono la refrazione in un senso o in un altro, ma vengono diffusi comunque e quindi c'è la luce bianca.
Sì,
il lattiginoso, ecco. Così come a Napoli ho dovuto scrivere un articolo su Repubblica, il mare è diventato azzurro perché ci manca l'inquinamento. Non ci stanno più le barche, la navigazione di porto, le isole non venivano più raggiunte dai vari navi, e quindi c'è stata una mancata produzione di inquinanti, ha fatto sì che il raggio solare arrivasse, perché dicevo il concetto della diffusione, dello smorzamento della forza della frequenza, quindi le frequenze più elevate arrivavano più in profondità, ossia l'azzurro ha una frequenza molto elevata, il blu, e quindi si vedeva un mare blu. L'errore che si faceva fino ho dovuto scrivere su Repubblica: attenzione, il mare non rispecchia il colore del cielo. Ancora adesso la gente pensa che il colore azzurro sia dovuto al riflesso del cielo. Assolutamente no. Quando ci stanno gli inquinanti, addirittura il mare assume un colore giallo, come il mar giallo, perché esistono degli inquinanti particolari che evidenziano il giallo. Ecco, diciamo, quindi il mar giallo però è naturale a causa dei suoi sedimenti particolari che poi fanno sì che il mare diventa giallo. Ma quando ci mancano gli inquinanti, il mare diventa azzurro, blu. E Napoli è tutto, ancora adesso è di un blu bellissimo.
La
dimostrazione che non ci stanno tutti questi inquinanti. Le polveri a Napoli, le polveri ci sono state a Napoli quando sono arrivate le polveri sahariane. Napoli c'è stata un'invasione enorme di Sahara, e hanno fatto sì che il cielo diventasse lattiginoso proprio per la presenza di polveri non di carattere antropico, ma di carattere sahariano.
Sì. Va bene, purtroppo devo lasciarla qui e andare avanti con
benissimo.
Il programma. Io la ringrazio tanto di queste novità, di questo scoop che ci ha dato. Speriamo che qualcuno,
che qualcuno
lo prenda in considerazione e magari aspettiamo la pubblicazione in un prossimo bollettino.
Io le mando il lavoro
grazie.
Del professore Mornell della Svezia,
sì.
Tra poco.
Grazie e
prego,
arrivederci.
Prego, prego.
Arrivederci. E abbiamo ascoltato il professor Adriano Mazzarella, un esperto nel fatto di clima, di meteorologia, e che ci ha dato questa notizia veramente molto interessante che io non ho sentito da nessun'altra parte, del continuo aumento della CO2 nonostante questo lockdown mondiale che ha atterrato, praticamente ha messo a terra tutti gli aerei, quindi ha azzerato la produzione di inquinanti, però non ha ridotto la percentuale di CO2. Questo è un dato molto interessante. E poi anche le notizie che riguardano il riscaldamento climatico oppure il raffreddamento climatico, insomma, dovremmo veramente sapere qualcosa di più in merito.
Mi chiedo ancora che ci faccio qui, non ci sto dentro più e mi chiedo come mai, almeno tu che vai piano resisterai, ma io no, e penso di intuire che fine farò se non cambiassi idea, so che mi pentirei, mi conosco, mi pentirei. E mai più ci cascherò, se non mi trovo bene me ne torno a casa mia, ma cosa vuoi che sia? Oppure in cerca di compagnia, qualche socia troverò che sa dove andare a scavare, per tirarmi dentro e non mi fermerò, anche se la storia finirà. Cosa fare? Devo uscire, me ne devo andare da laggiù, non lo so ma sento un basso che va, ho voglia di dance all night, di dance all night, e di non fermarmi mai. Di dance all night, e ballerò, ho voglia di dance all night, e di non fermarmi mai. Di dance all night, e ballerò. Allora che cos'è che conta ormai? Quieto vivere oppure come stai? Comunque una risposta io ce l'avrei, ce l'avrei. E credo che la strada sappia esattamente chi sei e chi nel letto stanotte vorrai, con chi ti strofinerai. E mai più ci cascherò, se non mi trovo bene me ne torno a casa mia, ma cosa vuoi che sia? Oppure in cerca di compagnia, qualche socia troverò che sa dove andare a scavare, per tirarmi dentro e non mi fermerò, anche se la storia finirà. Cosa fare? Devo uscire, me ne devo andare da laggiù, non lo so ma sento un basso che va, ho voglia di dance all night, e di non fermarmi mai.
dance all night e ballerò. Voglia di dance all night, di dance all night e di non fermarmi mai. Di dance all night e ballerò. Save my life, singing a ha, 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 sing alive. Cause you make me feel that that's the way, I like it. Follow me dance all night. Last night a DJ saved my life, singing a ha, 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 sing alive. Voglia di dance all night.
Consueto, chiudiamo sempre il programma con qualcosa di delicato, di dolce, dopo tutti questi temi abbastanza impegnativi, come l'economia, e come il clima, l'ambiente. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni del professor Adriano Mazzarella per quello che riguarda la situazione della CO2 al momento, e anche le temperature o le conseguenze di questi mesi di lockdown. Abbiamo chiuso con il blu del mare di Napoli, che io vi invito a visitare dal vivo, anche perché andare in Italia, portare un po' di turismo in Italia, significa anche aiutare questo paese, che in questo momento, insomma, ha avuto molti, molti problemi. Io vorrei a questo punto salutarvi, ricordarvi, sì, i temi di oggi erano l'economia, quindi la nazionalizzazione del debito come soluzione ai problemi italiani per quello che riguarda una rinascita economica, e abbiamo anche parlato di clima, di ambiente. Vi ho fatto ascoltare della musica che non ascoltate, credo, da nessun'altra parte qui in Olanda, canzoni nuove ma anche canzoni belle d'artista, d'autore. Questa era Radio Onda Italiana, Libera la Radio da Amsterdam, e ci sentiamo la prossima settimana sempre alla stessa ora, dalle 20 alle 21 il mercoledì sera. Vi ricordo anche il programma del lunedì sera, di Musica Ribelle con Sebastiano Gentile e Stefano Bocconi. Vi ricordo anche i programmi di Francesco Gentile, Uno Scienziato Calvo Sotto la Doccia, e poi tutti i nostri programmi. Quindi ascoltateci, ascoltate e guardate la radio. Ciao a tutti da Silvia Terribili.
Libera la radio, a cura di Silvia Terribili.
È chiaro, mi piace la sua sinteticità, è una promessa implicita.
Avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili.
automaticamente molto particolare. Automaticamente poi cosa molto particolare. Automaticamente molto particolare. Automaticamente